Buonasera, auguri, buon Natale, ci siamo ormai, benvenuti a tutti. Stasera abbiamo un bellissimo Vangelo, anche troppo bello perché è il prologo al Vangelo di Giovanni. Non è possibile esaminare tutti i versetti, perché sono 18 versetti e richiederebbe molto, quindi faremo una selezione. Nel prologo l'Evangelista riassume e anticipa poi tutto il suo Vangelo, quindi in ogni espressione, in ogni affermazione del prologo è come concentrato tutto quello che l'Evangelista poi svilupperà. Per questo è molto molto importante. Il prologo, Giovanni, l'autore, inizia correggendo la scrittura e la termina smentendola, quindi è già una presa di distanza molto molto chiara, molto polemica. Allora vediamo questa selezione di versetti del prologo di Giovanni. Il capitolo primo del suo Vangelo, i primi 18 versetti. Perché ho detto che inizia correggendo la scrittura? Perché il libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, inizia con queste parole: in principio Dio creò il cielo e la terra. Giovanni non è d'accordo. Giovanni scrive in principio le stesse parole, era il verbo. Quindi prima ancora di creare il cielo e la terra, in principio, possiamo dire, era già il, e qui c'è questo termine che è difficile da tradurre in una maniera che sia ricca del suo significato. Il termine greco è logos, un termine che conosciamo tutti quanti, teologia, geologia, logos, e logos significa, qui in questo caso, è la parola creatrice, la parola che realizza il progetto di Dio nella creazione. Quindi potremo, in maniera così approssimativa, tradurre questa parola con progetto, è il progetto di Dio. È il progetto di Dio che come tale viene pensato, ma poi si manifesta con la parola, perché la parola di Dio è la parola creatrice. Leggiamo nel Genesi, Dio disse, sia la luce e la luce fu. Quindi è una parola che contiene un progetto e questo progetto la realizza. Allora, in principio c'era già questa parola, questo progetto. E l'Evangelista qui prende la distanza da quella che è la spiritualità dell'epoca. Si diceva che all'inizio, in principio, c'erano le 10 parole, cioè il decalogo, deca logo, 10 parole. Giovanni non è d'accordo, in principio c'era una parola e questa unica parola si manifesta in un unico comandamento. Quando Gesù nel capitolo 13 dirà amatevi come io vi ho amato. Allora, in principio c'era questa parola, questo progetto era presso Dio. E questo progetto, questa parola, era un Dio. Quindi, prima ancora di creare il cielo e la terra, Dio aveva in mente questo suo progetto di creare un uomo con la condizione divina. Questo è il significato che l'Evangelista vuol dare. Saltiamo al versetto 4. In lui era la vita. Ecco, il tema della vita è un tema molto importante per Giovanni. Pensiamo che appare in questo Vangelo ben 37 volte, contro le 7 di Matteo, le 5 di Luca o le 4 di Marco. In lui era la vita. È importante questo tema che l'Evangelista sviluppa. Tutto quello che ha vita ed è espressione di vita procede da Dio. Al contrario, tutto quello che non ha vita, tutto quello che limita la vita, tutto quello che soffoca la vita, tutto questo non viene da Dio. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Nella spiritualità giudaica si diceva che la luce era la vita degli uomini e per luce si intendeva la parola, la legge. Chi è esperto di salmi conosce salmi tipo lampada ai miei passi e la tua parola. Quindi c'è una legge, una parola, che è luce per gli uomini. Qui l'Evangelista anche qui prende le distanze. Non la luce è la vita degli uomini, ma la vita è la luce degli uomini. È importante. Non c'è una luce esterna che guida il cammino, ma è la risposta al desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro, che è la luce degli uomini. Quindi non più una luce esterna, ma una luce che emana dal di dentro. Ed è questa luce la risposta al desiderio di pienezza di vita che le persone si portano dentro. La luce splende nelle tenebre, è importante questa affermazione ed è sempre attuale. La luce, scrive Giovanni, splende nelle tenebre. All'epoca in cui Giovanni scrive, erano conosciuti i monaci del deserto, gli Esseni, e nei loro libri, nei loro testi, parlano di lotta, di combattimento tra i figli della luce, loro, e i figli delle tenebre. Si sa, le tenebre sono sempre il nemico. Ebbene, qui non si parla di combattimento. La luce non combatte le tenebre, non spreca preziose energie per combattere. La luce splende nelle tenebre. Questa luce è la risposta dell'uomo al desiderio di pienezza di vita che si ha attraverso l'amore, e l'amore si deve espandere. Più questo amore luce si espande, e più le tenebre si allontanano. Quindi la luce non deve combattere contro le tenebre, basta che splenda e le tenebre si allontanano. E la sicurezza e le tenebre non l'hanno vinta. Le tenebre non soffocheranno. E le tenebre, in questo Vangelo, rappresenta tutto quello che è contrario alla vita, in particolare l'istituzione religiosa, è questa la principale nemica della vita. Ebbene, la garanzia che l'Evangelista ci dà già al prologo, le tenebre non l'hanno vinta. Gesù si richiamerà a questa espressione quando nel capitolo 16, poco prima di essere arrestato, poi crocifisso, dirà: coraggio, io ho vinto il mondo. Gesù non fa una promessa per il futuro, non dice: coraggio, io vincerò il mondo, ma Gesù fa una constatazione: ho vinto. Chi sta dalla parte della luce ha vinto le tenebre, chi sta dalla parte dell'amore ha vinto l'odio, e chi sta dalla parte della luce ha vinto le tenebre. Poi c'è tutto il brano che riguarda la presenza di Giovanni, che abbiamo trovato e ritroveremo ancora in altre domeniche, ed ecco, arriviamo al punto centrale del prologo, quello che è il versetto importante che fa da pernio a tutto il prologo e sul quale il prologo si sviluppa. Venne fra i suoi non l'hanno accolto. Non è questa di Giovanni una polemica con il mondo giudaico che ha rifiutato Gesù, ma un monito perché nella comunità dei credenti non si verifichi lo stesso errore. Com'è possibile che costoro che aspettavano questa realizzazione del progetto di Dio, quando questo progetto si manifesta, non l'hanno accolto? Perché il Dio che si manifesta è un Dio sempre nuovo. E c'è il rischio, in un'istituzione religiosa, che nel nome del Dio del passato non si riconosca il Dio che si manifesta nel presente. È il rischio di ogni istituzione. Le comunità cristiane, abbiamo visto più volte, sono chiamate ad essere comunità dinamiche animate dallo spirito. Il rischio è che si trasformino in istituzioni rigide regolate dalla legge. Quando questa accade, ogni cosa nuova è vista con sospetto, perché turba l'ordinamento. Allora questo sospetto è quello che ha portato alla tragedia di questo popolo, che aspettava l'inviato di Dio, aspettava il Messia, ma quando è venuto non l'hanno accolto. Quindi è un monito per la comunità dei credenti, perché Dio continuamente ancora si manifesta. C'è il rischio che in nome del Dio del passato si rifiuti il Dio che viene nel presente. È importante questo verbo accogliere, perché con Gesù, che è il Dio con noi, Dio non è più da cercare. Chi cerca Dio non lo trova mai, perché cerca una sua immagine, una sua idea di Dio. Dio non è da cercare, ma da accogliere, con Lui e come Lui andare verso gli altri. Ed ecco il versetto principale del prologo, quello sul quale si sviluppa tutto quanto il brano: a quanti però l'hanno accolto, quindi i suoi non l'hanno accolto, però c'è stato chi lo ha accolto, ha dato il potere, ovvero la capacità, di diventare figli di Dio. È importante questa affermazione dell'Evangelista. Figli di Dio non si nasce, ma si diventa. Dio è padre per tutti gli uomini, ma non è il padre di tutti gli uomini. Perché diventare figli di Dio dipende dall'accoglienza degli uomini. Quindi a quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. C'è una differenza tra il termine adoperato dall'Evangelista qui, per quanti l'hanno accolto, figli, e per Gesù, che è il figlio. Per quanti l'hanno accolto e diventano figli di Dio, usa un termine che significa il bambino che è in crescita. Per Gesù indica il figlio nella sua pienezza, nella sua maturità. Quindi i credenti sono in questo cammino dinamico di crescita per diventare pienamente figli di Dio. Questo è il centro del prologo, il versetto più importante. Il progetto di Dio è che quanti accolgono questo progetto diventino figli di Dio, cioè abbiano la sua stessa vita, cioè la sua condizione divina. Ed ecco la rivelazione e il verbo, cioè questa parola, questo progetto, si fece, qui Giovanni non scrive, come ci saremmo aspettati, si fece uomo. Invece adopera un termine greco che è carne. Carne significa l'uomo, sì, ma nella sua debolezza. Perché l'Evangelista adopera questo termine? Perché questo progetto di Dio non si manifesta in un Superman, in un superuomo che potremo soltanto ammirare, ma non certo imitare. Il progetto di Dio si manifesta nella fragilità della condizione umana, nella debolezza dell'umanità. Ma questo significa anche, ed è prezioso, che non ci può essere comunicazione divina che non passi attraverso la carne della persona, attraverso l'umanità. Quindi questo progetto si è fatto carne, si è fatto debolezza e venne ad abitare, e qui la traduzione della CEI, in mezzo a noi, no, non è in mezzo a noi, ma è in noi. Questa è la novità portata da Gesù. Un Dio che non solo, non è che viene in mezzo a noi, letteralmente è venuto a mettere la sua tenda, come il Dio dell'Antico Testamento aveva la tenda in mezzo al popolo. Qui è migliore la traduzione latina della Vulgata, che ha et habitavit in nobis, non in mezzo a noi, ma in noi. Questo è il progetto di Dio. Se questo Dio viene ad abitare in noi, significa che è la fine dei tempi. Infatti nel libro dell'Apocalisse, dove si anticipa quello che sarà la realizzazione del progetto definitivo, si leggerà: non vidi alcun tempio. Il tempio è l'individuo che accoglie il Signore. Il Dio di Gesù ama tanto gli uomini, ha tanto bisogno degli uomini che chiede ad ogni persona di essere accolto nella sua vita per fondersi con lui e dilatare la sua capacità d'amore e far sì che ogni uomo e ogni comunità diventi l'unico vero santuario dal quale si radia l'amore di Dio. Quindi verrà ad abitare in mezzo a noi. Saliamo ancora, andiamo al versetto 16. Dalla sua pienezza, pienezza di vita, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. La grazia significa l'amore fedele. L'Evangelista vuole indicare che l'amore alimenta l'amore. La dinamica della vita del credente è l'amore ricevuto, che una volta accolto, si trasforma in amore comunicato. Tanto più grande sarà la capacità di comunicare amore, tanto più grande sarà la capacità di accogliere l'amore che Dio comunica. Quindi questo in un crescendo senza fine. Quindi dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Più si è capaci di comunicare amore e più si permette a Dio di trasmetterci il suo amore. E questo in un crescendo senza fine. Con questo Dio che si è fatto uomo e si manifesta in Gesù, cambia il rapporto, inevitabilmente il rapporto con Dio, e cambia infatti l'alleanza. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè. Mosè, il servo del Signore, aveva imposto un'alleanza tra dei servi e il loro Dio. La grazia, il termine grazia in greco, significa l'amore generoso che si fa dono. La grazia è la verità si riferisce a questa grazia. Significa quindi un amore vero. Quando è che un amore vero? Quando l'amore è fedele. Quindi l'amore fedele vennero per mezzo di Gesù Cristo. È importante questo. La legge fu data per mezzo di Mosè, ma bastava una colpa, una caduta, e la legge era infranta, non più con Gesù. L'amore di Dio in Gesù è un amore fedele. E quindi questo amore fedele non si lascia condizionare dalle colpe, dai sbagli, dalle mancanze, dalle fragilità degli uomini, ma a tutti continua incessantemente a trasmettere il suo amore. Ed ecco, abbiamo detto che inizia correggendo la scrittura e termina l'Evangelista smentendolo. Dio nessuno lo ha mai visto. Come può Giovanni affermare così? Eppure nel Vangelo si legge che Mosè, Aronne, altri 70 anziani videro Dio. L'Evangelista non è d'accordo. Sono state esperienze parziali. E siccome neanche Mosè ha visto Dio, perché nessuno ha mai visto Dio, la volontà di Dio che Mosè ha voluto esprimere non rappresenta la volontà di Dio in pienezza. Abbiamo detto che Mosè, il servo del Signore, ha imposto una legge tra dei servi il loro Signore basata sull'obbedienza. Gesù, che non è il servo di Dio, ma il figlio di Dio, viene a proporre un'alleanza tra dei figli e il loro padre, non basata sull'obbedienza, ma sull'accoglienza del suo amore. Quindi Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che è Dio, Quindi Gesù c'è la pienezza della condizione divina ed è nel seno del Padre. Questo seno del Padre indica l'intimità. Ricordate, nell'ultima cena si legge che il discepolo amato dal Signore è nel seno di Gesù. Cosa significa? Il seno significa piena intimità. Gli è intimo perché è come lui è capace di farsi dono, ecco, il discepolo che l'ha sempre seguito. Ed è lui che lo ha rivelato. È importante questo ultimo versetto del prologo, perché da questo momento l'Evangelista invita il lettore, adesso centrati su Gesù. Perché Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio ce lo ha rivelato, vuol dire che non si può conoscere Dio se non attraverso il Figlio. Cioè, Gesù non è come Dio, ma Dio è come Gesù. Se noi affermiamo Gesù è come Dio, significa che questo Dio in qualche maniera lo conosciamo, lo sappiamo chi è. No, adesso Dio mettiamolo da parte. Di Dio noi non sappiamo niente. Quello che crediamo di sapere, di conoscere di Dio, confrontiamolo con quello che vediamo e conosciamo in Gesù. Se coincide, si mantiene. Se si distanza o peggio si contraddice, si elimina. Quindi l'unica maniera per conoscere chi è Dio è Gesù. Ecco perché nel capitolo 14, quando Filippo chiederà a Gesù, Signore, Gesù, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponderà, Filippo, ma non hai capito che chi vede me vede il Padre? Quindi il Dio della tradizione religiosa, il Dio della religione, il Dio delle credenze, il Dio delle paure, confrontiamolo con quello che vediamo in Gesù. E troveremo in Gesù un volto completamente diverso. Non un Dio che comanda, ma un Dio che serve. Non un Dio che condanna, ma un Dio che assolve. Quindi è importante questa affermazione di Giovanni e da questo momento l'Evangelista invita a centrarsi su Gesù, sulla sua vita e il suo insegnamento. Ritorno un attimo su quello della grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. È un'affermazione importante perché sarà poi il filo conduttore di tutto il Vangelo. Abbiamo detto che significa l'amore fedele. Bene, questo amore fedele di Gesù non nasce come risposta ai bisogni dell'uomo, ma lo precede. L'amore che precede addirittura la creazione nella conseguenza, è la garanzia e la sicurezza nella vita del credente e di ogni comunità. Quindi l'Evangelista ci apre a una grande fiducia al Signore. Ecco, non abbiamo potuto fare naturalmente, come dicevo, l'esame di tutto il prologo, perché il tempo non è sufficiente, ma le linee fondamentali le abbiamo viste e comunque sono temi sui quali torneremo. Il prologo è il capolavoro di Giovanni, è il capolavoro di questo Vangelo, è veramente un testo da approfondire. A voi i vostri interventi, i vostri suggerimenti. Eccoci già il nostro Riccardo D'Alghero, che salutiamo caramente, cioè di diventare simile a Dio attraverso la pratica dell'amore agapico. Riccardo, che parole difficili, eh? Insegnato da Gesù con la sua vita. Sì, l'amore di Dio va accolto e nella nostra vita è comunicato. Questo amore accolto e comunicato ci rende figli di Dio, perché il Dio di Gesù è un Dio amore. Giulio da Roma, figli di Dio si diventa con il battesimo? No, figli di Dio non si diventa con il battesimo, perché almeno per il battesimo i bambini non sono mica i bambini che scelgono. Figli di Dio si diventa, non si nasce. Il battesimo aiuterà poi il bambino in età adulta ad accettare o meno questa proposta di Dio, essendo il battesimo un'immersione nell'amore dei suoi e della comunità, questo inevitabilmente lo aiuterà, ma non è che il battesimo ti rende figlio di Dio, dà una possibilità. Intanto che attendiamo, ricordo che domani sera alle 20 c'è Riccardo in lingua spagnola. Ecco il nostro Fabio da Napoli. Napoli che immaginiamo già tutta pronta per il Natale, con San Gregorio Armeno, vero? Il termine figlio che ho operato per Gesù è diverso da quello operato per noi. Perché, ecco, l'avevo detto allora, Fabio, ma ho visto che tu sei arrivato in ritardo. Allora, vediamo un momento che lo scrivo, soltanto allora. Figlio si scrive in due maniere. Tecna, per noi. Invece, per Gesù, l'Evangelista scrive, ecco, sono due termini greci differenti. Per noi, quando dice ha dato la capacità di diventare figli di Dio, adopera quel termine che ho scritto lì, tecne, che significa bambino. Cosa significa bambino? Un figlio che è in crescita. Per Gesù invece adopera l'altro termine che ho scritto, che indica il figlio nella sua maturità. Quindi noi che abbiamo accolto questo progetto siamo figli in crescita per arrivare al modello che è Gesù. Un modello che non è inimitabile, perché abbiamo detto che questo progetto di Dio si è fatto carne, cioè un progetto di Dio che si manifesta non nella potenza di una persona che ci metterebbe soggezione, ma nella sua fragilità. Allora questo è importante anche per noi, di non nascondere le nostre fragilità, di non nascondere le nostre debolezze, perché nella fragilità e nella debolezza che si manifesta il divino. Gli uomini pensano che il divino si manifesti nella potenza, nella sicurezza, nella forza. Questo non è il Dio di Gesù. Abbiamo Eva, che salutiamo, anche lei tanti auguri, naturalmente auguri a tutti quanti. È una grande responsabilità per ognuno di noi avere la potenzialità di diventare figli di Dio. Certo, è chiaro, perché Dio ha bisogno di noi. Il Dio di Gesù non è il Dio disgustato dell'umanità, ma un Dio talmente innamorato che chiede la collaborazione degli uomini per portare avanti il suo progetto della creazione. Riccardo De Alghero accennava all'Apocalisse, l'uomo divenuto pienamente figlio di Dio è il compimento di questo progetto d'amore. Sì, poi domani sera, Riccardo, se ti colleghi, farei la domanda a Riccardo, il nostro esperto dell'Apocalisse. Mia madre dice, nella fragilità si manifesta il divino. Allora, Dio si è fatto uomo. Ma l'Evangelista dice che si è fatto carne, che indica la debolezza della condizione umana. Più noi siamo umani e più manifestiamo il divino. E quando è che siamo umani? Quando facciamo i forti, quando facciamo i superiori? No. Quando ci mettiamo a livello delle miserie degli altri. Quando noi dobbiamo andare verso gli altri, non ci dobbiamo mai mettere in una posizione di superiorità. Il forte che aiuta il debole. San Paolo questo l'ha capito molto bene, ha delle espressioni molto belle. Dice, mi sono fatto debole con i deboli. Ho pianto con chi piangeva. Perché nella fragilità della persona che si manifesta il divino. Bene, un momento che metto nella parte che rimane registrata questo intervento, poi continuiamo con le domande. Un secondo solo, un attimo solo.